parliamo un po' delle proteste, della violenza
delle
che
proteste.
Succede e non solo in America, dove è iniziato tutto ed è peggio, ma si è sparso un po' in tutto il mondo e molte nazioni stanno protestando contro la violenza delle forze di ordine.
Bene, allora prepara una scrittura, vai in Apocalisse.
Apocalisse.
Apocalisse capitolo 6, adesso ti... Allora, il tema di questo che vorrei parlare adesso è che in USA, in Italia, Francia, Brasile, Filippine, Medio Oriente, Cina, Iran, molti posti che guardate, eccetera, il mondo è una polveriera pronto ad esplodere. Però sa, la Bibbia ci dice però chi e quando, chi darà fuoco alle polveri. Cioè, allora, cosa dice la parola? Apocalisse 6, deve andare verso 4. Grazie.
Apocalisse 6, 4.
Sì.
E venne fuori un altro cavallo rosso. E a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace della terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri. E gli fu data una grande spada.
Una grande spada. Perché grande? Perché questa è una profezia del tempo della fine. Adesso le spade sono grandi. Questa in parabola, la spada vuol dire bombe atomiche, vuol dire aerei, elicotteri, armi chimiche, batteriologiche, capito? Questa, perché la spada è grande, va bene? Primo Pietro 5,8, chi è questo qua? Avete capito chi è questo cavallo,
sì.
Questo cavallo rosso? Lo leggiamo a Primo Pietro 5,8, chi è questo cavallo rosso?
Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
E non ne siate preda. Svegliamoci.
Amen.
Attenzione, sta dicendo qui.
Amen.
Noi siamo, cosa siamo noi? Siamo pecorelle. Va bene? Essere pecorelle, non sta vicino al pastore Gesù. Va bene? Poi ci sono pastori anche nelle chiese, attenzione. Quindi stare uniti nella chiesa. Non solo uniti a Gesù in cielo, è uniti qua, come chiesa. Va bene? Se le pecorelle non stanno vicino al pastore, il diavolo, il leone, se ne farà delle merende, degli spuntini. La Bibbia ci dice che questo mondo ha un usurpatore, un tiranno, uno che Gesù ha detto che è diplomato in bugie, ha detto Giovanni capitolo 8, ha detto così, più o meno, traduzione libera. C'ha il diploma di bugiardo questo qua, anzi è il padre. Anche il diavolo è un creatore, crea bugie, va bene? Le sue armi sono tentare, ingannare, tiranneggiare, distruggere. Queste sono le sue armi. Capito che razza di disgraziato che qui abbiamo davanti? Ed ecco il cavallo rosso, la Bibbia lo rappresenta come un cavallo rosso, va bene? Che cavalca lo scontento, va bene? Cosa dice il cavallo rosso? Apocalisse 6,4, gli fu dato di togliere la pace dalla terra. Perché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri.
È quello che succede.
Capito? No, lo scopo del diavolo è la gente si ammazza tra di loro. Protestanti, cattolici, comunisti, fascisti, uccidetevi il diavolo. Oh, come è bello vederli lì ammazzare. Non, fratelli, non lottate mai contro la destra, contro la sinistra, contro i comunisti, contro i fascisti. Lottate contro il diavolo. E i comunisti e i fascisti, dategli amore. Convertiteli. Va bene? Lasciate perdere quei programmi TV che c'è uno che va in televisione. Ah, no, io sono d'accordo con lui. Guai, sì, dice tutte le cose giuste. Sì, ma quando sono al potere cosa hanno combinato? Cosa ha fatto Salvini al potere? Niente, poco, pochissimo. Si è fatto il primo sbaglio che ha fatto l'hanno cacciato fuori a calcioni. Il Salvatore è Gesù, non è la destra o la sinistra. Va bene? Il diavolo cavalca lo scontento del mondo, il diavolo guarda, cos'è che la gente vuole? Pane e lavoro, pronto, Lenin. Ah, vuole democrazia, l'America subito qui. Ah, vuole, cosa vuole? Vuole un tipo in gamba, magari un colonnello del KGB, pronto, Putin, America. Quindi il diavolo cavalca lo scontento, guida le masse verso ciò che a loro appare giustizia, equità, uguaglianza, benessere per tutti. Egalité, fraternité, liberté, come dicevano quelli di Robespierre, come si dice in François, en français.
Sì, liberté, égalité, fraternité.
Égalité, fraternité e fregate, ti fregano, capito? Con la scusa del liberté, fraternité ti hanno te hanno fregato, capito? Hanno fregato a te. E quindi il diavolo guarda cos'è che la gente vuole e fa finta di darglielo. Va bene? Guarda, io il Signore mi parlava, il Signore mi diceva, Gesù mi ha parlato, Gesù mi dice, guarda che Gesù mi diceva che dicevo, come mai nel mondo, dicevo io, Gesù, tutti ricchi, Soros e tutta quella gente lì che non sa più dove mettere i soldi, sono tutti di sinistra, tutti marxisti a Bruxelles, il New York Times, Washington Post, le banche, le multinazionali, i più ricchi del mondo, sono tutti di sinistra. Ma che sta storia? Ma non ha detto Marx di ammazzare i ricchi e togliere i soldi? Sì, e come sono tutti marxisti? E il Signore mi ha detto, perché hanno visto il vento che viene, hanno imparato da quello che è successo prima ai loro colleghi, va bene, e adesso loro fanno finta di essere di sinistra perché il vento tira così.
Perché? In che senso?
Io mi ricordo anni 70, anni 80, io mi ricordo che leggevo il giornale, ero in India, e vedevo Rockefeller che andava avanti e indietro con questo super miliardario, il solo problema che ha sto poveraccio, non so più dove mettere i soldi, andava avanti e indietro con la Cina. Che ci fa in Cina questo? Che non capivo. E poi il Signore me l'ha mostrato. Che ci farò che fa in Cina? E da l'abbiamo visto dopo, andate lì a farsi mettersi d'accordo per impiantare le fabbriche, le multinazionali, come poi è avvenuto, e ha fatto alzare la Cina perché questi ricastri non vogliono democrazia perché non riescono a controllare che chiunque può dire quello che vuole. Vogliono un sistema comunista, marxista, leninista, stalinista, gulagista e campo di concentramento ista e maoista, che possono, che controllano un uomo, controllano tutto. Capito? E adesso la Cina l'hanno alzato loro, le multinazionali.
Quindi vogliono marxismo perché non è sufficiente per loro che sono ricchi, vogliono anche controllare.
Non riescono a controllare. Non è quello. Loro hanno capito che per controllare il mondo ci vuole il comunismo. Mm-hmm. Però Marx dice che bisogna ammassare i ricchi e togliergli i soldi perché volontariamente non gli danno i soldi.
Sì, quello è contro di loro.
Fa una rivoluzione, no? Quello che ho sentito questo dal Signore, che i ricchi hanno visto il vento che viene, fanno finta di essere comunista, marxisti, perché se no sanno che le masse si rivolteranno contro di loro e li uccideranno. Capisci? È successo nella rivoluzione russa, durante il leninismo, è successo nel 1794. Che è successo nel 1794? Ho scoperto anche la data. Capito? È successo che nel 94, durante la rivoluzione francese, hanno ghigliottinato 28 capi di multinazionali. Mm-hmm. 28 i più ricchi della Francia erano ghigliottinati.
Chi li ha ghigliottinati?
Robespierre, i rivoluzionari francesi. Mm-hmm. Ho scoperto il numero, erano 28, capito? Proprio grazie a Gesù per le sue rivelazioni, no? Che questi qui fanno finta. E poi ho investigato, 28 di loro sono stati ghigliottinati. Chi erano? Erano quelli che erano gli esattori delle tasse, erano non tanto gli esattori diretti, magari anche loro, erano più che altro quelli che i soldi li incassavano, perché c'era il re in Francia che incassava, non aveva soldi, e allora ha aumentato le tasse, questo, quell'altro, e le tasse prima di arrivare al re rimanevano nelle mani di quelli che, di questi, dei responsabili delle finanze, una specie di Equitalia, invece. E allora praticamente questo le davano al re una parte, l'altra parte se le pappavano loro, e la gente moriva di fame. Quando è scoppiata la rivoluzione di Robespierre, le hanno ghigliottinate questi qua. Cioè, i più ricchi di Francia, il popolo ha capito che erano questi qua che mettevano le tasse, ha capito il popolo che i soldi se li pappavano loro. E allora durante la rivoluzione ha detto, voi vi siete approfittati di noi, ci avete fatto morire di fame e adesso noi vi ghigliottiniamo. Quindi oltre a tanti della chiesa e a tutti i nobili, hanno ghigliottinato anche 28, la cima della piramide, i leader, i capi, che oggi si direbbe multinazionali, i più ricchi di Francia, li hanno ghigliottinati ed è cominciata la rivoluzione francese, che poi è stata continuata da Napoleone, con magari... che lui a me ha fatto delle riforme, diciamo. Quindi hanno ghigliottinato 28 I più ricchi, va bene. E adesso i capi delle multinazionali di oggi, queste cose le avranno viste, e allora adesso tutti fanno finta di essere comunisti e di sinistra, cose che è successo negli anni 80-90, nel 2000, dopo il millennio. Prima erano tutti di destra, adesso sono tutti di sinistra. Ma non, tra i più ricchi, come Soros, quella gente lì.
Non è possibile anche in un regime di sinistra che i poveri si ribellano e uccidono i ricchi?
Eh no, perché lì, guarda che succede in Cina. Cina è un perfetto esempio. In Cina leggevo un articolo che il figlio di un grande politico, eccetera, è andato a schiantarsi con una Ferrari e la gente si lamenta, diciamo, come fa questo governo una Ferrari? Perché è figlio di un politico vicino alla presidenza cinese. Cioè, il diavolo cosa ha detto? Adorami e ti do tutte queste cose, in Luca capitolo 4. Quindi in Cina, se te adori il sistema, se te baci i piedi di chiunque sia al potere, tu sarai ricchissimo. Infatti i figli dei politici in Cina sono ricchissimi.
Ma è contro la loro filosofia di sinistra, ma essere loro non ricchi?
Ma la filosofia della sinistra è il vantaggio personale, capito? Vantaggio personale, questa è la filosofia di sinistra. Quello che conviene, l'opportunità, la carriera, l'arrivismo, l'egoismo, il controllo, il camminare, scalare la scala dei soldi usando le teste come scala. Mm-hmm. Va bene, questo è. Quindi loro hanno visto che i ricconi che raccoglievano le tasse sono stati tutti linciati, ghigliottinati, e adesso in America adesso c'è una grande manifestazione che contro il governo, contro Trump, va bene, e i neri che vogliono, stanno portando il caos, vogliono vendicarsi di questo qua che è stato assassinato da un criminale vestito da poliziotto, e adesso però loro bruciano i negozi. A Minneapolis non c'è un negozio che non è stato bruciato, e quindi hanno rapinato agenzie finanziarie, bancomat, hanno svaligiato negozi di liquori, rubato computer. Che c'entra questo qua con manifestare? Manifestare puoi farlo tranquillo, ma questo, hanno ucciso dei poliziotti, un capitano di polizia nero è stato ucciso, però i giornali non ne parlano. Parlano solo quando ogni tanto un nero viene ucciso, tutti i giornali ripetono mille volte. Però il capitano di polizia ucciso dai rivoltosi, niente, quello non se ne parla, non ha importanza.
Ma anche lui era nero.
E vediamo che Biden è il concorrente a Trump, Biden e anche Obama è risuscitato. Dice, noi siamo dalla parte dei rivoltosi e fanno bene a manifestare. Dice, dobbiamo cavalcare la protesta e guidarla verso cambiare l'America. Infatti, ai tempi di Obama, in continuazione, come sindaco di New York di Blasio, nome italiano, sposato con una donna nera, va bene, per farsi vedere che lui è un nero. Ma quindi Dio ama i neri, i bianchi, che differenza c'è? C'è bisogno di fare politica. Però i democratici americani, ogni volta che succede qualcosa, dicono, i bianchi, suprematisti, i bianchi sovranisti, i bianchi hanno sempre oppresso i neri. Quindi il razzismo viene sparso da questi democratici. Che la storia insegna, all'inizio dello schiavismo americano, 99,99% degli schiavisti, possessori di schiavi, erano tutti democratici. E adesso fanno la voce grande. Ma i democratici sono di sinistra e vanno dove tira il vento. Allora, hai capito perché i ricconi del mondo adesso sono tutti di sinistra? Perché sì, non vogliono finire ghigliottinati come i ricconi, come quelli delle tasse della Francia, dalla fine del XVIII secolo, appunto ho trovato proprio l'anno 1794, va bene, 28 ghigliottinati, questi qui non vogliono fare quella fine, quando le sinistre porteranno il caos che c'è in America adesso, lo moltiplicheranno e dilagherà in Italia, in Europa, nel mondo, sanno che viene, sta già cominciando a venire, si preparano a dire noi siamo dalla vostra parte, va bene. Quindi il diavolo cavalca lo scontento, dicevo, e guida le masse verso le cose che alla gente di strada appare come giustizia, equità e soldi per tutti. E quindi lui, il diavolo, ascolta cosa dice la gente, l'amplifica, dice sono con voi, permettete, mio nome è Lucifero, Ah, voi volete il fascismo in Italia, fascismo, volete il governo di destra, Mussolini, pronto, eccolo qui, io sono fascista come voi. Ah, ma voi siete russi, ah, voi volete il comunismo, ho capito, volete Lenin, tranquillo, io sono leninista. Quindi il diavolo va a destra e a sinistra, ovunque c'è il tornaconto, e ha funzionato nel comunismo in Russia, ha funzionato il nazismo in Germania, il maoismo in Cina, ha funzionato il capitalismo in America, adesso non funziona più, l'America diventa comunista. Capito? Adesso è così che funziona. Fu così che le masse furono abbindolate. Slogan, propagande, e seguirono Lenin, Hitler, Mao, Castro, Pol Pot, Mussolini. Perché? Perché la cosa più facile al mondo è mettersi, capito? Mettersi gli occhiali del diavolo e vedere tutto negativo, vedere tutti i mali dei nemici, mali veri, mali presunti, non fa differenza. E poi promettere, prometti sempre. Cosa promettere? Ma prometti la luna, l'utopia, prometti qualunque illusione, la gente ci crede, ci crederà nel fascismo, tranquillo, i tedeschi tutti nazisti diventeranno, chi l'avrebbe detto? Non ti preoccupare, così è, perché il cuore dell'uomo è profondamente malvagio. Geremia 29 dice, cuore dell'uomo è profondamente malvagio, va da qualunque parte, c'è interesse, egoismo, convenienza. Va bene? E quindi predica qualunque utopia che la gente ci crede, e quindi qualsiasi illusione, qualsiasi cosa che i poveri pesciolini sono disposti a credere, a boccare. Lavoro per tutti, aumenti salariali, sì, lavoro, certo, sono gli egoisti che sono a potere adesso, in Italia, in Germania, in Russia, in America, ovunque, sono loro che bloccano tutto. Ah, se ci fossi io al governo, quanto è facile puntare il dito. E questo è il mestiere del diavolo. Benvenuti al mestiere del diavolo. Quindi promesse di aumenti salariali, diventare coproprietari delle fabbriche. E i pesciolini, cosa fanno i pesciolini? Abboccano. Beh, l'esca è buona, come la pornografia. E a chi non gli piace, nella carne, carnalmente parlando, a chi non gli piace vedere una donna nuda, tre donne, quattro donne, cinque uomini, orge, la carne è debole. E l'esca è dolce, molto zuccherata. Ma e l'esca cos'è lì? È lì per nascondere un amo. Quando la pornografia ti aggancia, caro mio, hai bisogno di liberazioni da Satana. Io credo questo. I tempi sono maturi, e anche i segni dei tempi sono maturi. Io vedo un colpo di Stato. Dove? Esattamente dove? Vedo un colpo di Stato, va bene? Basta guardarti intorno, dove sarà il colpo di Stato? Guarda, l'Italia è una polveriera, la pressione fiscale ormai può giungere al di sopra del 70%, poi Portogallo, Grecia, paesi come l'Argentina, tante nazioni, via di sviluppo, ormai non possono più neanche pagare gli interessi sui prestiti che quella brava gente di politici, che mi ricordo io ero giovane, prendevano in prestito, e l'Italia era sempre, virgolette, salvata. Mi ricordo, intanto leggevo il giornale e dicevo, ma stiamo indebitando i nostri figli? Eccoci qua, infatti.
Sì.
I figli sono qua.
Sì, sì, sì.
E quindi non possono pagare gli interessi sui prestiti, lascia perdere pagare il prestito. Banche che hanno avuto il prestito pagato 10 volte sotto forma di interessi, ma i pesci e cani non sono mai contenti. Ha visto mai un pesce e cani? Dice, io no, ho mangiato abbastanza, basta così.
No.
Nazioni ormai intrappolate senza speranza, intrappolate nella tagliola, una tagliola senza pietà di debiti. Non c'è pietà. Io credo che sta per giungere un colpo di Stato. Dove sarà questo colpo di Stato? Io credo che sarà un golpe mondiale. Il diavolo sta preparando un colpo di Stato mondiale. Come Mussolini ha fatto la marcia su Roma, come Pinochet ha preso un colpo di Stato qui in Sud America, come Hitler, supposto democratico, è entrato in Austria, dove è stato ricevuto con il 99% di supporto degli austriaci. Insomma, il diavolo sta preparando tutto il teatro, queste masse che sono in sommossa, guardale bene perché succederà in tutto il mondo. Infatti in giro per il mondo, compresa la Francia, stanno protestando contro questo qua che è morto in America, un nero. Ma chiedo scusa, amici neri, e tutti i cristiani che stanno ammazzando? E i cristiani che ammazzano solamente che c'è la Bibbia in tasca? Quel barcone pieno di immigrati che è arrivato, che è sbarcato in Italia pochi giorni fa, i musulmani e i cristiani, non sono stati 9 cristiani, 9 buttati a mare solamente perché erano cristiani? Perché Black Life Matters, dicono i cartelloni, la vita dei neri è importante. Scusa, la vita degli altri no. Perché solamente la vita dei bianchi o la vita dei neri o dei gialli o dei rossi? Io posso essere bianco, nero o rosso. Devo essere nero perché conta la vita. Bianco non conta? Ma voi ci avete sfruttato per secoli. Sì, è vero. Non, però non io. Io non ci credo in questi sfruttamenti. Amen. Qualcun altro. Non io. E perché i neri con i neri non si sono sfruttati? Perché nazioni come la Persia, come l'Egitto, sono bianchi? No, sono abbronzati. E allora? Dove erano i bianchi lì? Dove era la Medio Persia? Quindi, praticamente, questi politici che cavalcano l'onda, questi politici che cavalcano le proteste e fanno finta adesso dalla loro parte, mieteranno quello che hanno seminato perché il Signore glielo farà mietere. Io credo che il diavolo sta preparando un golpe mondiale. Hitler ha seminato i semi dell'odio contro il governo, contro i ricchi, contro gli egoisti, contro le ingiustizie della nazione tedesca. Hitler ha seminato un sacco di semi, uno meglio dell'altro. E quando tutti erano pronti ha scatenato guerra, la seconda guerra mondiale, eccetera. Il diavolo sta seminando i semi sempre nel nome dell'uguaglianza, nel nome della giustizia, nel nome dei salari, nel nome delle pensioni, nel nome di aiutare i poveri. D'accordo, ma poi che succederà? Succederà quello che è successo col leninismo, col maoismo, con lo stalinismo, col fascismo, col nazismo. Da che mondo è mondo, nessun politico ha mai mantenuto le sue promesse. Hitler l'ha mantenuta, Mussolini anche. Ma era solo per ingannarli meglio. Nonna, diceva Cappuccetto, ma perché c'è una bocca così grande? E per mangiarti meglio. Io credo che il diavolo sta mandando le sue pandemie, sta mandando il suo caos sociale. Io credo che lo sta facendo. Caos sociale adesso in tutto il mondo, pandemie adesso, e che altro viene? Io l'avevo detto che quest'anno sarebbe stato molto peggio del precedente, nessuno, pochi ci hanno creduto però. Perché pandemie e caos sociale che adesso c'è dappertutto? Per fare crollare le finanze mondiali, così dopo il caos sanitario, il disordine, le violenze sociali, il crack finanziario mondiale provocherà l'anarchia assoluta. E il tutto correlato a qualche guerra che il diavolo può mandare in qualsiasi momento. Quindi adesso sembra che va male. Aspetta che cominciano le guerre.
È questo il golpe mondiale? Il crollo finanziario?
No, non ancora. Non ancora. No, questo qui, se il Signore non interviene, non blocca tutto in un modo o nell'altro, porterà a quello. Prossimo a crollare saranno le finanze, se non scoppia qualche guerra anche. Va bene? In maniera che Lenin ha preso la Russia, è stato perché c'era una guerra contro la Germania. E Lenin fa, votate per me e leggete noi bolscevici e noi fermiamo la guerra. Certo che l'ha fermata. Si sono arresi, hanno regalato alla Germania tutto, tutto quello che Germania voleva, pezzi di Russia grandissimi, e ha risolto tutto. Ma una volta al potere, però, è cambiata la musica. Il comunismo sono diventati i nazisti di turno.
E dicevi che ci sarà un golpe mondiale che tu credi che sta giungendo. Quale sarà questo golpe?
Beh, già, secondo me, se il Signore non ferma, ripeto, già è iniziato in America. In America vogliono far cadere il governo. lo vogliono far cadere in Italia, lo vogliono far cadere in Francia, persino in Hong Kong vogliono far cadere il governo cinese, così per ne arrivare uno peggiore. Ci sarà un golpe mondiale, come Hitler andava in giro in tutte le città principali, volava con l'aereo appena inventato e usava la radio appena inventata, va bene, seminava i semi nazisti in ogni città. E così come il diavolo ha inventato la radio subito prima del nazismo, adesso il diavolo ha inventato internet subito prima del governo mondiale che viene. Come Hitler usava la radio per parlare in ogni casa tedesca, che regalavano le radio, in ogni casa tedesca gli regalavano le radio a un prezzo simbolico. E Hitler, ogni giorno ascoltavano Hitler. Adesso il diavolo ha inventato l'internet e si trova in ogni casa, che l'anticristo potrà parlare in ogni casa.
E non credi allora che il golpe è già fatto con questo virus, con le violenze?
No, non ancora.
A peggio di così?
No, c'è una relativa poca, c'è ancora un po' di spazio che puoi viaggiare, puoi spostarti, andare nel terzo mondo, uscire dal nuovo ordine mondiale, zone Europa, America, puoi ancora uscire. Quando arriva sarà molto difficile spostarsi, sarà come la Cina. Mm-hmm. I cinesi non mica possono viaggiare. Non è che tu, in Europa dell'Est, voi ungheresi, rumeni, mica potevate andare a prendere il passaporto. Decideva il Politburo, decidono loro se ti danno il passaporto o no. Adesso posso ancora viaggiare vendendosi le pantofole e andando a seminare patate in qualche stalla di Betlemme, nel secondo mondo, nel terzo mondo. Vediamo che l'America, la superba, per la prima volta viene accomunata alle altre nazioni, nell'Apocalisse 18.
Sì.
Va bene, per la prima volta che l'America adesso soffre queste cose, perché l'America fino adesso cosa ha detto? Fino adesso diceva, Apocalisse 18, 7 e 8, dice in cuor suo:
io sono regina, non sono vedova e non vedrò mai lutto.
Hai capito? Dice l'America sempre: io sono regina, mi piace il nord del Messico, Arizona, Texas, Nuovo Messico, me li prendo. E va bene, ma se i messicani si lamentano, ma noi siamo più potenti. E hanno mandato soldati, hanno sterminato. Prima hanno rubato le terre agli indiani, da poi le hanno rubato al Messico. E poi sono andato in giro per lì, dice, ha funzionato qua, funziona dappertutto. E allora, infatti, l'America ha 600 basi militari intorno per il mondo. Quando una nazione fa qualcosa che non gli va bene, Gheddafi, lo ammazziamo. L'Iran, pronti a fargli la guerra. Siria, già fatta la guerra. Ucraina, ci ha pensato la CIA, ha cambiato il governo. E così via. E poi si lamenta che Putin prende la Crimea che è piena di russi. Io sono contro tutto. Non è che sono a favore di, per amor di Dio, ognuno sia a casa sua. Però l'America non ha un pulpito dal quale una predica può provenire, che è la peggiore di tutte. Allora dice in cuor suo: io sono regina, dice l'America, non sono vedova, non vedrò mai lutto. Sta già cominciando a vederlo, verso 8.
Sì, perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco. Poiché potente è Dio, il Signore che l'ha giudicata.
Va bene? Qui in questa foto qui, non so se ce l'ho sulla radio, questa qui che brucia la macchina della polizia.
No.
Non c'è.
Abbiamo diversi video con la violenza, le proteste.
Sì, ho messo 4-5 video, guardateli fratelli, video realtà di quello che succede. Sono nella pagina della radio, dateci un'occhiata a quei video. Vedete, questa foto viene da lì, credo. Uno in cima... lì buttato molotov, bruciato macchina della polizia. Se questo, adesso qui, secondo me, adesso queste cose si calmeranno, secondo me. Però stanno seminando i semi della discordia, visto? Hanno bruciato, ammazzato tutto, e i poliziotti, c'è un video, se ho messo sulla radio, poliziotti che si sono inginocchiati davanti ai dimostranti. La polizia già comincia a unirsi ai dimostranti. Anche perché il Partito Democratico è contro la polizia. Dice, ma scusate, io sono qua a farmi ammazzare per voi che siete dalla parte dei dimostranti, mandate a quel paese. Ma scusa, io poi ricordo. Infatti, quando eravamo in Perù è la stessa storia. Il governo di sinistra è sempre a favore dei criminali. Io parlavo con poliziotti che andavamo insieme a bere un succo di frutta mentre evangelizzavamo in giro per le strade. Invitavo un poliziotto a bere un succo di frutta con me. Lui mi ha aperto il cuore, dice: ma qui il governo non ti difende. E praticamente la polizia in Perù non fa niente. Niente fa. Niente. Infatti adesso in America si lamentano che c'erano dei poliziotti lì a vedere i rivoltosi che scassinavano negozi e li bruciavano, li guardavano. Ma scusi, poliziotti, abbia pazienza. Infatti c'è stato un poliziotto che ha dato una spinta a uno che è cascato per terra. Va bene. Uno che è andato a disturbare la polizia. La polizia lo ha spinto, è cascato per terra, si è fatto male, ma tu non vai dalla polizia a reclamare. Tu stai nella casa tua. Infatti questo era un attivista. E adesso hanno punito i due poliziotti che hanno spinto quest'uomo da parte. L'uomo si è fatto di male, si è fatto un po' male, che è caduto male, tutto lì. Però, insomma, si è fatto male. Però, chi ti dice di andare lì a sfidare la polizia? Quella fa un lavoro. E hanno sospeso dal servizio due poliziotti. Per rappresaglia, una trentina di poliziotti si sono dimessi. Cioè, andate voi a fare il lavoro. Il giornale di stamattina.
Come fai a fermare questi violenti?
Adesso non ce l'ho qui, secondo me, di stamattina. Capito? Cioè, praticamente la polizia non li difende nessuno. Mm-hmm. Ci sono i poliziotti criminali, certo, Gestapo, KGB, sì. La CIA,
sì.
Dappertutto. In qualunque famiglia ci sono i corrotti, c'è il suo Giuda, qualunque chiesa. E ci saranno anche poliziotti indegni dappertutto. Ma però la Bibbia dice, in Romani 13 verso 1, dice il poliziotto o il magistrato, li si chiama, va rispettato, va ubbidito perché non porta la spada in vano. Romani 13, 1. Va bene? Ripeti il verso 8, Apocalisse 12, 8. Quindi qui è il giudizio di Dio verso Babilonia che io dico, e non sono l'unico al mondo, sentito altri, che Babilonia la prostituta è quella, numero uno. Numero due, l'Europa. Numero tre, ovunque adorano il denaro. Va bene? 8.
Apocalisse 18, 8. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore, che l'ha giudicata.
Va bene? E poi la Bibbia dice che sorgerà l'Anticristo, va bene, e lui farà finta di aiutare tutto e tutti. Sarà una specie di Lenin, Hitler, Mao, Mussolini, tutti mischiati insieme, destra e sinistra, ma più che altro sarà di sinistra ovviamente, e va bene. E lui sarà islamico, lui sarà pro-religioso, non pro-cristiano, sarà pro-religioso con qualche finto religioso lì dalla finestra che con l'acqua santa lì, qualche imbroglione vestito da cristiano, lui, cioè gli imbroglioni cristiani lui farà finta di operare, poi come fanno in Cina, no? La Cina coopera con i cristianesimi falsi, quindi mi aspetto un golpe mondiale, va bene, ecco, quindi, cioè la storia mostra sempre che i popoli, le masse sempre sono lì a applaudire quelli sbagliati, quelli che si rivelano poi i loro Barabba, oppure i loro carnefici, quelli che saranno i guardiani dei gulags, dove loro che applaudivano saranno imprigionati. Va bene? E invece, leggi Luca 13, guarda, c'è una scrittura lì parla, perché guarda, i veri salvatori, i veri messaggeri inviati da Dio, sono sempre perseguitati. Ce l'ha Luca 13, verso 34, sì. Per favore.
Luca 13, 34. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto.
Non avete voluto. Siamo qui a predicare il Vangelo ed altri meglio di noi, ma non ascoltano, a cominciare dalle chiese. Va bene, qui c'è una foto di... Leggi questa foto che dice America.
America, residenti si appostano armati di guardia alle loro case.
Ok, credo che ho messo anche questo sulla radio.
Sì.
È un video. I residenti davanti alle case con fucili mitragliatori che in America sono legali, va bene? Qui ce n'è una decina, 10, 15 appostati tutti in fila davanti alle case, con i mitra in mano a difendere le case, ai. Mentre davanti sfilano i dimostranti, lì per qualche motivo sono calmi, non tirano molotov. Questi hanno il dito sul grilletto con i mitragliatori. tirate le molotov se volete. E a fianco di loro c'è anche la macchina della polizia. Mi sa che il poliziotto si sente più sicuro con questi qua. Comunque, guarda, io credo che in qualsiasi momento le banche, il sistema finanziario mondiale crollerà. E tra l'altro, qui c'è un articolo, Sole 24 Ore, va bene? Ecco, andiamo a quel giornale lì adesso.
Sì.
Io dico le banche, senza troppa fanfara, trombe, anzi il più privatamente possibile, stanno vendendo tutto. Dico tutte le riserve in oro che hanno, stanno svendendo tutto. Perché? Perché sanno che qui salta tutto fra poco. Legge solo 24 ore. Oro.
Oro, nell'Eurozona, banche centrali libere di vendere riserve.
Di nuovo
Inside over. Oro, l'Eurozona svincola le banche centrali, libere di vendere.
Qui c'è un altro giornale, W, metalli preziosi.
Oro, fine...
CBGA.
CBGA, banche libere di vendere.
CBGA, non so cos'è, ma sarà qualcosa di limitare che non potevano venderlo. Cioè, perché adesso sono libere di venderle? Perché prima non erano libere.
E perché adesso sono libere?
Perché non erano libere? Perché non si può vendere l'oro di riserva, servono in caso la banca fallisce. Ma siccome sanno che sta fallendo, tutta l'Europa sta vendendo l'oro. E così quelli lì che hanno soldi in banca non avranno niente di garanzia indietro, va bene? Perché questa pazzia di vendere le riserve? Le riserve sono una garanzia in caso di bancarotta, va bene? Perché sanno che tutto sta per crollare. Quindi i soli che in questi tempi possono comprare queste tonnellate e tonnellate di oro sono le stesse multinazionali che sono i padroni delle banche. Chi può comprare questo? La banca europea, grandissima, tutta Europa, vende tutto l'oro che ha. E chi lo compra questo oro? Fratelli che ci state seguendo, buongiorno, come state? Per favore, tutti in banca domani mattina, ciascuno compratevi 10 kg, 50 kg d'oro.
Yeah.
Magari. Le senti le risate?
Eh sì.
La gente sta lottando a comprarsi un chilo di pane.
Sì.
Certa gente.
Sì, sì, sì.
Quindi soli che possono comprare questa tonnellata, quando dice liberi di vendere, a chi li vendi? A chi? A chi? Dov'è l'interesse? Di chi? I soli di questi tempi che possono comprarle sono le multinazionali. In questo modo, quando le banche falliranno, i poveri clienti non si potranno rifare sulle riserve di garanzia, perderanno tutto. Fratelli, ritirate al più presto i soldi, chi li ha, chi non li ha, non c'è da preoccuparsi. Va bene, investite in immobili.
Come investire in immobili?
Investite in case, terreni.
Però noi diciamo, fratelli, di vendere tutto.
Sì, e partire.
Partire,
ma
sì.
Una volta che è partito?
Ah, quindi quando arrivi nel posto
quando
giusto...
Quando arrivi, investi in immobili.
Ok, ok.
Non tenere sotto il materasso.
Sì, sai qualcosa da investire, sì.
Perché è anche pericoloso.
Sì, sì, sì.
Investi in immobili. Va bene? Il primo investimento che farei io è comprarti una tenda di Abramo.
Una tenda?
Una tenda di Abramo. Dove le vendono le tende di Abramo?
Non lo so.
I negozi di autoveicoli.
Ah.
Oggi le tende di Abramo sono furgoni.
Ah.
Non compratevi i camper di lusso che attirano i criminali e vi fanno la pelle.
Sì, che sembrate turisti.
Un furgone neanche troppo lussuosissimo, se comprate per esempio un furgone Mercedes, che sia un po' vecchiotto, non state lì a dipingere, lasciatelo vecchiotto. Va bene? E perché? Perché in un furgone? Perché un furgone?
Perché lì... un furgone non sembra di lusso come turista che viaggia al mondo. Perché lì puoi
trasformarlo con un pizzico di fantasia in un camper marca, di che marca? Stalla di Betlemme. Capito? Quattro letti, due sedie, un cucinino, una stufetta a gas, sai quelle stufe lì che con il bombolo, qui si usano le stufe, quelle piccole, che ci entra la bombola dentro, capito? Un bombolone così lì ti scaldi, sopra un cucinino con due fuochi, sulla stessa bombola ci attacchi un cucinetto per cucinare con due fuochi, collegata alla stessa bomba che ti dà riscaldamento e cucina. Puoi usare la fantasia selvaggia, fate un bagno, puoi anche fate una scatola se vuoi, grande lusso. Quindi io suggerisco questo. Va bene, e quindi non, qual è la data? Qual è la data che tutto crollerà, Angela? La data non si sa. Mm-hmm. Possono crollare in qualsiasi momento. Poi potrebbe avvenire il cosiddetto effetto domino. E si dice in italiano domino? Che è una parola inglese questa qua, insomma. Cioè, dei birilli, cade uno e cascano tutti. Mm-hmm. Quindi saltano la banca, saltano tutti. Perché adesso le banche sono tutte collegate, è una rete, saltano tutte. Quindi, e poi, quando le banche sono crollate, che la gente ha preso tutti i soldi che aveva, quelli lì che non hanno ricevuto il corso biblico e che non sanno di ritirare i soldi, li tengono dentro. E allora esploderà la rabbia. I miei soldi, ladroni. Allora le masse saranno spinte da una follia omicida. Ammazzare qualcuno, linciamo qualcuno. Oh, guarda, negozio americano, bruciamo, negozio la Fiat, bruciamola, sono loro che ci sfruttano. E c'è di mezzo anche gente che non c'entra. Quindi la gente ha fame. Ecco una città che si ribella all'autorità. Iniziano i tafferugli, le violenze e tutto il caos che ne segue. E poi un'altra città. E poi tutta la nazione. E poi altre nazioni. Massacri in tanti luoghi. Va bene? Praticamente ci vuole una giustificazione per fare queste cose qua. Un esercito non combatte senza ideali. Nessuno vuole combattere per difendere un sistema bancario, tutti sanno che è ingiusto, approfittatore, sanguisuga. Quindi un esercito non combatte senza ideali, l'esercito non scenderà in campo a sparare sui propri, i propri connazionali. Infatti in America, guardate sto video, si inginocchiano davanti ai manifestanti. Si inginocchiano. Come dire, non fateci del male. Noi siamo la polizia, ci ha mandato qui per controllarvi. Oh, però non fateci del male, e si stringono le mani. Guarda il video. Questo è quello che viene. La polizia non vi proteggerà, i militari non vi proteggeranno, perché loro non spareranno contro i loro connazionali.
Sì, sì, sì.
Quindi, quello che mi aspetto è che molti militari demotivati si uniranno ai rivoltosi. E dal caos, magia. Chi l'avrebbe detto? Cosa spunterà dal caos? Il Salvatore, virgolette.
Ah, tra virgolette, sì.
Molte. Primo Giovanni, 2:18, e poi andiamo a Apocalisse 13.
Primo Giovanni 2:18.
Cosa ci dice questa scrittura? Ci dice, dal caos che cosa spunterà? Dalla nebbia, dal fumo, dalla confusione, dai massacri, dalle morti. Spunterà, virgolette, il Salvatore. Primo Giovanni 2:18.
Figlioletti, è l'ultima ora. E come avete udito che l'anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi, onde conosciamo che è l'ultima ora.
Sembra scritto per questa mattina.
Sì.
Va bene. Apocalisse 13, 1 e 3, poi?
Poi vidi salire dal mare una bestia.
Una bestia. E tutta la terra?
E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia.
Una terra, nazioni che non hanno esitato, una nazione intera a seguire Hitler, un'altra a seguire Lenin, un'altra a seguire Mao, dopo massacri, eccetera. Queste nazioni come potranno non seguire uno che avrà più saggezza satanica di questi che ho appena nominati, messi insieme? Tutti questi mostri che ho appena elencato, messi insieme, non hanno avuto la saggezza che avrà l'anticristo, il diavolo incarnato, un arcangelo del male caduto. Il mondo non può paragonarsi a un arcangelo, né buono né cattivo, in questo caso cattivo, Satana. E lui li abbindolerà. La Bibbia ci dice come anche, infatti. Vai ai versi 5-6, perché lì parla del carattere di questo tipo.
Apocalisse 13?
Sì.
5-6. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo.
Il diavolo farà buon viso e cattivo gioco. Quando è sorto Hitler, era l'amico dei cristiani, sostenuto dai cristiani. Il Papa pronto, concordato subito. I protestanti, come no, c'era se lo chiamavano il vescovo del Reich, un evangelico luterano. Müller si chiamava. Va bene, lui era il braccio destro di Hitler, religiosamente parlando, un evangelico. Va bene? Perché Hitler parlava in toni messianici. Lui contro gli ebrei che... hanno crocifisso Gesù. Dobbiamo essere contro gli ebrei, no? E quindi Auschwitz, e quindi avanti con le persecuzioni. E sotto la benedizione di questi leader, beccamorti, supposto cristiani. Va bene? L'anticristo fa... Però Hitler cosa ha detto? Perché l'anticristo farà lo stesso. Hitler ha detto, sostengo la Chiesa cristiana, sì, però preferisco gli islamici, ha detto. Preferisco gli islamici, perché loro sono più decisi. E guarda, coincidenza, è la stessa cosa che ha detto Napoleone. Ha detto la stessa cosa anche lui. Quindi Hitler per via gli islamici, infatti ha fatto riunioni con gli islamici, era amico, i nazisti erano a Casablanca, molto rispettati dalla popolazione islamica. Cioè l'anticristo parlerà queste lingue, parlerà la lingua cristiana l'anticristo. Vuoi sapere esattamente quale lingua? La lingua ecumenica, esattamente come fa la Cina adesso.
Perché dice che bestemmierà Dio.
Sì, sì, infatti se tu apri Apocalisse 13 devi andare al verso 11. Questo sarà il suo braccio destro, sarà secondo me un grande leader cristiano, che lo vediamo anche in televisione, questo qua, lui o il suo braccio destro saranno.
Verso 11. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello.
Ecco, l'apparenza è un agnello. Una croce al collo, vestito di un bel colore. Va bene, possiamo perdere i nomi, che meglio, sai, rispetto alla privacy, l'internet, rispetto alla privacy degli altri, e anche la mia. E lui apparirà, capito, si mostrerà tutto... Lui conosce la Bibbia, lui è cristiano. Le corna di agnello nella Bibbia, l'agnello rappresenta Gesù Cristo. Quindi si presenterà nel nome di Gesù Cristo.
Ma parlava come un dragone.
Ecco, che verso è quello?
Verso 11.
Parlava?
Come un dragone.
Quindi, corna di agnello apparentemente, ma parlava come un dragone. Quindi Hitler è lo stesso. Toni messianici, giù con gli ebrei, su con Cristo. La Chiesa cristiana e tutti i fessacchiotti addormentati sulle panche, capito, evangelici, in quel caso evangelici, in Italia cattolici, sono andati a fare la sua guerra, la sua battaglia, ammazzare gli ebrei per la gloria del Führer. E tutti erano molti, non tutti, molti evangelici. E sulla cintura nazista, cintura dei pantaloni, c'era scritto... Dio, come dice, Gott mit, non so, mi sono dimenticato il tedesco, Gott è con noi, Dio è con noi. Qualche fratello della Germania mi manda come si dice Dio è con noi, grazie, così che non offendiamo la lingua tedesca. Bene, grazie Signore.
Grazie, allora, amen, amen, grazie Signore. Il Signore ci aiuti, che c'è tanto caos, c'è tanto dolore, c'è tanta sofferenza nel mondo, e Dio ci aiuti a noi a raggiungere il più persone possibili per aiutarle a trovare la verità, per uscire da questo caos, perché è terribile quello che succede, è scioccante. Abbiamo guardato ieri con i figli qui, con i bambini, alcuni di questi video, delle proteste un po' in tutto il mondo, in diverse parti del mondo.
Le avete visti?
È scioccante. Bravissimo. Non posso credere che succede su questa terra, sì, qualcosa del simile.
Vi ho dato un intero curriculum, 4-5 video vi ho dato,
sì,
da guardare.
Sì, sì.
Avete visto, Gloria, tu l'hai visto anche tu?
Già il virus ci ha devastato, adesso anche le proteste, anche la violenza, anche
avete
il sangue.
Avete visto i soldati inginocchiati davanti ai rivoltosi?
Sì, sì.
È incredibile. Queste sono ombre, proiezioni di quello che sta per venire. Non andate a dormire, la polizia ci difenderà, i militari. Cosa vuoi che faccia la polizia?
Non possono.
Cosa ha fatto la polizia quando Lenin ha preso potere? Niente. O unirsi, o uccidere, o farsi uccidere, ma non è che potevano difendere nessuno. Mm-hmm. Cosa ha fatto la polizia in Cina quando è arrivato Mao Zedong? Cosa hanno fatto la polizia in Italia quando le squadracce, camicie nere, torturavano, uccidevano, eccetera? Niente, non può fare niente. Perché? Perché dice Dio, l'uomo dovrà mietere quello che ha seminato. Perché Dio non ferma queste proteste? Perché non ferma il coronavirus, Dio? Cosa? Perché Dio non lo ferma? I cristiani sono lì sulle panche di chiesa a pregare? Perché Dio non lo ferma? Perché Dio non ha fermato il nazismo, il comunismo? Perché, perché, perché?
Perché non è Dio.
Perché è una punizione di Dio, non è... Ogni cosa brutta che Dio permette al diavolo di fare contiene intrinseco una punizione di Dio. Babilonia, Siria, che hanno distrutto Israele, hanno fatto del male, certo sì, ma dentro c'era la volontà di Dio anche, punire Israele, purificare Israele. Dio purificherà una chiesa mondiale che si è dimenticata di Dio, si ricorda di Lui solo per andare in uno stupido edificio che tutto rappresenta tranne che Dio, a virgolette pregare, seduti su una panca, a pregare un Dio che non è capace di fermare un virus. Ma è Dio che lo ha permesso. Non è capace di fermare i tafferugli in America. In Francia la polizia è intervenuta a fermare tafferugli pro Floyd, pro America, quel negro ucciso. Perché Dio non li ferma? Dio non può fermarli, perché la Bibbia dice l'uomo dovrà mietere quello che ha seminato.
Sì.
Il mondo ha rigettato Cristo, come fa Dio a benedire questo mondo? Non può. E allora cosa deve fare Dio? Deve aspettare che i frutti maturino, aspettare che il mondo mieta quello che ha seminato. Dio ha aspettato 7 anni circa prima di fermare la Seconda Guerra Mondiale. Non prima di 2 bombe atomiche. Perché Dio non l'ha fermato? Ogni tanto Dio interviene, fa per limitare il male, cioè mette un limite al male. Cioè Hitler stava ultimando le bombe atomiche e Dio ha benedetto un gruppo di commandos a Telemark in Norvegia, sono andati lì, hanno fatto affondare una nave carica di acqua pesante che stavano attraversando un lago, va bene? Piena di acqua pesante, diretta in Germania, e Dio li ha benedetti, li ha unti, e questi commandos hanno fatto affondare una nave a costo di far morire anche tutti i civili sulla nave. Non hanno potuto neanche avvertire i civili sulle navi. Questi erano commandos norvegesi e c'erano i loro connazionali su quella. Abbiamo visto il documentario,
sì, sì, sì.
Un grande documento. Hanno messo le bombe, fatto affondare donne, vecchie, bambini, morire su questa nave. Perché se Hitler metteva le mani su quell'acqua pesante, la guerra non sarebbe finita come è finita. Invece di cadere le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, sarebbero cadute su Londra, su Newcastle upon Tyne, dove lavoravo io, su Cambridge, su Oxford. E allora? E allora l'avrebbero anche portato con qualche sottomarino disponibile in America e poi con qualche, che so, in qualche modo o nell'altro avrebbe bombardato una bomba atomica a New York, la prima senz'altro a Washington. Insomma, Hitler aveva preso il mondo. Cioè Dio ha messo un limite al diavolo, va bene, diavolo, poi guerra mondiale 7 anni, però le bombe atomiche no. E Dio metterà un limite anche all'anticristo, anche al falso profeta, anche alla tribolazione. I loro giorni sono contati. Il diavolo sa, Apocalisse 12, di avere poco tempo. Quanto tempo? 1260 giorni. E poi il rapimento.
Ma anche quando Dio ferma il male, come in questi casi, come tu hai spiegato, l'uomo continua a distruggere la terra perché il cuore dell'uomo è malvagio e il mondo si sta autodistruggendo, non è Dio. Quindi le profezie si adempieranno e Gesù tornerà, cambierà tutto il sistema, porterà il suo regno e allora finirà tutto. È
amen.
L'unico modo.
Amen, 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 amen. Gloria al Signore. Va bene, con questo vorrei chiudere qui. Penso che è sufficiente per oggi.
Sì, con le notizie sì, chiudiamo.
Nel nome di Gesù. Allora, ti hanno scritto dalla Germania, com'è che si dice?
Dalla Svizzera.
Dalla Svizzera. Scritto.
Eli ha scritto.
Eli, Dio ti benedica. Eli sempre di vedetta, Eli. Cosa dice Eli?
Dice, God ist mit uns.
Aha. God ist mit uns.
E chissà come si pronuncia questo.
Sì, è più o meno, era questo che c'era scritto, più o meno. Se vedete le foto delle cinture, le borche, le cinture, del vestiario del nazista, c'era questo. Dio è con noi. Cioè, capito? Perché questo è che loro mica morivano per Hitler, morivano per Dio. Vedi l'inganno? Morivano per Dio. Quando hanno perseguitato gli ebrei in Auschwitz e altri campi, era per Dio, perché era una punizione di Dio. E in un certo senso era anche vero. Era anche vero, perché hanno detto, se il sangue di quest'uomo, Gesù, è innocente, che il suo sangue cada su di noi e sui nostri figli. Ora, non è per quello che Dio li ha maledetti, No. Ma semplicemente perché, essendo, non è quello, quello lì è una ciliegina extra. Gli ebrei non sono stati benedetti perché hanno semplicemente hanno respinto tutto e tutti, è Mosè, i profeti. Già dal Vecchio Testamento Dio gli ha detto, io non sono più vostro Dio. Osea capitolo 1 gli ha detto di a Israele che loro non sono mio popolo e io non sono loro Dio. Perché? Perché andavano lì a adorare idoli. E quindi questo è trascinato, si trascina ancora oggi. Bene, e quindi però siamo qua per convertirli, amen, perché Dio ama anche loro.
Amen, amen.
Non perché sono gli ebrei sono un millimetro meglio dei cristiani, no, sono uguali. Si convertono, siamo un corpo in Cristo, morta là, finita lì. Non c'è più cristiano italiano, milanese, il cristiano di Cinisello Balsamo, il cristiano di Brescia o il cristiano di Gerusalemme. No, caro, così come non c'è... Non c'è il cristiano protestante, non c'è il cristiano cattolico. C'è il corpo di Cristo e noi dobbiamo stare zitti. Silenzio e dire ci meritiamo l'inferno. Ok, Angelina, io ti darei, io mi fermerei qui, passo
sì,
e chiudo.
Sì, sì, sì. Non ancora. Dopo questo canto devi ancora rispondere alle domande ai fratelli, al sentire le testimonianze. Ma prima di tutto ascoltiamo Marcello Marocchi. Fermatevi.
Sai, lo racconta anche il vento, frugando nidi di rondini, sopra tetti senza tegole, e venendo dal mare si porta nel cuore mille fucili che ha visto sparare, perché nessuno li vuole fermare. Lo racconta anche il sole che asciuga gli occhi da lacrime sopra cieli di dolore, ma se scalda le ville roventa lamiere con occhi che guardano senza parlare, pronti a morire per non protestare. Fermatevi. Senza l'anima, inutili i vostri tentativi di nasconderla. Bastardo. sai, lo racconta la vita di un bimbo che non è nato mai, nel nome grande della libertà. Lui reclama la vita e va dal suo Dio, l'uomo intanto riposa e la legge lo scusa, ma lui ha già presentato l'accusa. Fermatevi, ma dove mai correte tutti, a più non posso. Fermatevi, ma non vedete il mondo che vi crolla.